Buongiorno a tutti voi. Non sono abituato onestamente a parlare ad un pubblico così numeroso. La chiesa dove io provengo, che attualmente è in Seregno, ci siamo trasferiti da Desio, ma nel milanese un paese è attaccato all'altro, quindi non si capisce dove finisce uno e inizia l'altro. Siamo 25 persone, compresi i bambini. Quindi capite, è un gruppetto ristretto e quando quelle poche volte sono chiamato a parlare di fronte a più persone, insomma, sono sempre un pochettino, quindi, imbarazzato, non sono abituato, ecco, quindi perdonerete se sono un attimino impacciato nell'esporvi quello che il Signore mi ha messo nel cuore. La maggior parte di voi non mi conosce, quindi due parole per quanto mi riguarda. Io sono Davide Barazzita, ho 57 anni suonati. Sono sposato con una sola moglie, sempre quella, da 34 anni, abbiamo due figli e quattro nipoti. Una dei figli, la maggiore, si è trasferita a Bra perché il marito è medico ed è stato, lavora nell'ospedale nuovo di Verduno, quindi ogni tanto vado a trovarla. È venuto in cuore, ma perché, visto che sono qua vicino, impiegato a mezz'ora di macchina, non venire a visitarvi? Ma il motivo per il quale sono qui è perché non mi piace, cioè Dino me l'ha chiesto, vabbè, lo faccio. Ho scritto un libro in cui Adino mi ha dato una grossa mano, e qua, Ogni cosa che respira, ed è un libro, diciamo, una ricerca riguardo all'arte e la musica secondo un percorso storico e una visione dal punto di vista dell'evangelismo italiano. Adino è stato, fra l'altro, non solamente lui, ma uno delle persone che ha dato un valido contributo, perché lui, quando aveva molti più capelli, diciamo, ha fatto parte forse proprio dell'inizio della musica moderna all'interno delle chiese evangeliche, quindi è un pioniere, potremmo dire, in questo senso. Se oggi abbiamo tutta questa musica moderna, i pionieri sono stati loro, con la famiglia Genti, fra Jacopis, eccetera. E quindi mi serviva un po' la sua testimonianza riguardo a quel tempo, anni 70, se non sbaglio, del secolo scorso. E quindi, siccome ha dato questo valido contributo, sono venuto per fargli dono, appunto, del libro, e lui ha detto: visto che sei qua, ti fermi e ci dai il tuo contributo per quanto riguarda la predicazione. Ecco perché io sono qua. Hai il libro, chi lo vuole, gli darò poi il titolo, eccetera, potete ordinarlo tranquillamente in libreria, Amazon, ormai tutti i canali disponibili per poterlo acquistare, se volete, non siete obbligati, chiaramente. E nelle tre ore che mi ha messo a disposizione Adino per la predicazione, no, e volevo proprio trattare con voi un tema che secondo me, che poi tratto anche marginalmente nel libro, che credo sia in qualche modo, come dire, non percepito all'interno soprattutto delle chiese evangeliche. E mi spiego meglio. Noi come evangelici, soprattutto dell'area dell'Assemblea dei Fratelli o comunque affini, quando parliamo della Bibbia abbiamo sempre comunque una visione tipicamente spirituale. Quindi ogni volta che leggiamo la Bibbia noi ci approcciamo con quell'enfasi. Se dovessi chiedere questa mattina che cosa è la Bibbia per noi, risponderemo con risposte giuste: è la parola di Dio, è la rivelazione di Dio, è divinamente ispirata, ci parla della legge di Dio, tutte risposte giuste, senza ombra di dubbio. Quello che però noi sfugge è che la Bibbia ha in sé un altro valore, che è un valore letterario. E mi spiego meglio. Per noi credenti la Bibbia, come dice Paolo nell'Epistola di Timoteo, è divinamente ispirata. Anzi, per mettere i puntini sulle i, ogni scrittura è divinamente ispirata, non ogni scrittore. E noi facciamo molto spesso questa confusione. Non tutto quello che Paolo ha scritto, ad esempio, è pervenuto a noi, ma solo quello che Dio ha ispirato, cioè ha respirato dentro. Quindi ogni scrittura, manufatto umano, dove Dio ha respirato dentro, è pervenuta a noi. Ma per i musulmani, ad esempio, è il Corano il libro per eccellenza, ed è un discorso di fede. Io non potrò mai dimostrare che la Bibbia è divinamente ispirata. Lo accetto per fede. E tutto quello che noi crediamo in Dio è determinato dalla fede, perché ci dice la Scrittura che senza fede è impossibile piacere a Dio. Addirittura l'Epistola agli Ebrei ci ricorda che per fede intendiamo che i mondi furono creati. Ecco perché un po' arriccio il naso quando si cerca di spiegare la creazione contro evoluzione con termini scientifici. Perché o ci credi che Dio ha creato i mondi o non ci credi, diventa difficile, anzi impossibile spiegarlo scientificamente, ci vuole la fede. Ora, dicevo, per i musulmani è il Corano, per noi invece è la Bibbia, quindi abbiamo questo aspetto che è strettamente legato alla fede. Ma quello che la Bibbia ha in più rispetto al Corano è proprio il suo valore letterario, perché anche l'ateo, anche lo gnostico si avvicina alla Bibbia con fascino, con interesse. L'ateo perché vuole in qualche modo trovare le prove dell'inesistenza di Dio o dell'inefficacia della religione, lo gnostico perché vuole, come dire, approfondire le sue conoscenze filosofiche che sono chiaramente esposte nella Bibbia. Quindi anche i non credenti si avvicinano e possono avvicinarsi alla Bibbia con interesse, a differenza invece del Corano. E noi credenti invece, quando ci avviciniamo alla Scrittura, non consideriamo l'aspetto letterario. Questo ha causato nel corso dei tempi e ancora oggi fa scaturire veramente degli equivoci molte volte nell'intendere la parola, perché non teniamo conto di questo valore. Beh, la prima cosa che dobbiamo dire è che per leggere la Bibbia dobbiamo saper leggere e scrivere. Beh, oggi è quasi dato per scontato, ma chi ha i capelli bianchi come me si ricorda che abbiamo avuto nei tempi passati persone che non sapevano leggere e scrivere, oppure che sapevano leggere e scrivere ma da prima elementare. E capito, mio nonno che era del 10, che ha imparato a leggere e scrivere sotto le armi durante la guerra, leggeva come un bambino delle scuole elementari e leggeva la vecchia Diodati, di quello che leggeva riusciva a capire forse il 10%, che era l'essenziale, per carità, nulla era importante, ma riusciva a capire ben poco. Oggi si pretende un po' di più, pretendiamo che le persone abbiano alzato il livello culturale e anche scolastico, quindi è importante saper leggere e scrivere. La Bibbia non è un insieme di numeri, non è un libro di aritmetica, è un libro scritto, tradotto in italiano, ben tradotto oltretutto, e quindi dobbiamo saper leggere e scrivere, capire anche il senso della frase che è scritta in italiano, quindi avere un minimo di cos'è l'analisi logica, l'analisi grammaticale, altrimenti prendiamo fischi per fiaschi, come spesso succede. Io ricordo ad esempio quando ero bambino che c'era un fratello simpaticissimo che era convinto che gli uomini dovevano mettere la giacca e non è la barzelletta, perché leggeva giacchè. Lui leggeva giacchè e interpretava questo con giacca, quindi gli uomini devono avere la giacca. E, ripeto, oggi fa sorridere, ma una volta non era così, una volta erano proprio sintestrativi su questi aspetti. Quindi è importante sapere, come dicevo prima, leggere e scrivere. E poi bisogna attrezzarsi di tutti quegli strumenti che sono legati alla letteratura, perché altrimenti, come dicevo prima, rischiamo di non comprendere bene i testi che andiamo a leggere. Ora, questa mattina, più che una predica, vorrei fare una specie di laboratorio, cercheremo di lavorare insieme per comprendere un attimino quello che sto dicendo e forse per arricchirci in qualche modo di nozioni maggiori, in modo che possiamo poi avvicinarci alla Bibbia con più passione, potrei dire, perché la Bibbia poi è passione, perché è scritta bene. E anche lì dovremo imparare a leggerla bene. Noi spesso quando leggiamo la Bibbia, faccio un esempio, vado un po' a braccio, quindi abbiate pazienza, ecco perché ho chiesto 3 ore. Quando noi leggiamo la Bibbia, bellissimo il passo di Giovanni capitolo 1, i primi versetti, no? Leggiamo Genesi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forma e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ma che lettura è? Ma che lettura è? E spesso noi leggiamo in questo modo. Ma pensiamo di avvicinarci a questo testo quando leggiamo ad esempio le poesie di Quasimodo o di grandi autori, del Fosco, del Leopardi. Cerchiamo di capire, anche metterci l'enfasi, no? Quindi nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e badate bene, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Ma è una poesia straordinaria, ma con quale maestria l'autore di questo testo ha scritto: e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ha scritto delle parole straordinarie che ha ricevuto attraverso una tradizione che si tramandava oralmente, dove Dio ha respirato dentro e lui non vide mai queste cose, perché nessuno ha visto queste cose. Quindi anche quando leggiamo la Bibbia dobbiamo cercare di capire che è stata scritta bene. Cioè non possiamo pensare che la Bibbia sia meno della Divina Commedia o dei Promessi Sposi o dei Miserabili di Victor Hugo. Cioè la Bibbia è scritta bene, è un'opera d'arte, è considerata proprio valore culturale, patrimonio della cultura umana. Quindi cominciamo anche a maneggiarla con questo spirito. È scritta bene, e leggiamola bene. Quindi cerchiamo anche di porre mente, anche una forma di poesia, di colore nella lettura, e vedremo che se così facciamo ci si apriranno delle porte davanti a noi, straordinarie. Ora dicevo, faremo una specie di laboratorio, cerchiamo di lavorare un attimino insieme. Ora volevo esaminare con voi prima un passo che vi chiedo di tenere solamente sott'occhio, ecco il laboratorio. E mi riferisco al racconto che abbiamo in Luca capitolo 15, i primi 7 versetti. Ed è la famosa storia della pecora smarrita. No? Ora, quante volte abbiamo sentito di questa storia? La raccontiamo ai bambini della scuola domenicale, la utilizziamo spesso anche quando facciamo campagna evangelistica. E di questo racconto, che cos'è che ci ricordiamo subito? Non leggete il testo, tenete sott'occhio e non leggete, altrimenti mi imbrogliate. Cos'è che ci ricordiamo di questo racconto subito? Perdono, l'amore, poi una cosa che diciamo sempre in campagna evangelistica o durante i battesimi, qual è la frase che traiamo da questo racconto e da quello che segue dopo, quella della dracma perduta, qual è la frase? E cosa succede nei cieli? C'è festa nei cieli, no? Per una sola... Però se leggiamo attentamente questo racconto, c'è sì questa grande storia del buon pastore che va a cercare la pecora smarrita, bellissimo, no? Del fatto che poi torna e chiama gli amici, fa festa, no? Ma se leggiamo attentamente questo racconto, attraverso gli strumenti letterari, ci accorgiamo che questo racconto ha in sé, anzi addirittura è stato raccontato da Gesù, non tanto per mettere enfasi su questo, che c'è, è una grande verità, ma per esprimere un profondo giudizio tremendo nei confronti delle 99 pecore, che noi ci dimentichiamo. Perché in effetti è un racconto che è un'iperbole, è un'assurdità, perché un pastore sensato, se ha perso una pecora, ha diverse opzioni. La prima è: ho 100 pecore, ne perdo una, l'1% è una perdita accettabile, custodisco le 99, e quella sarà pasto per i lupi. Anche i lupi devono mangiare, non è che devono morire di fame i lupi. Insomma. L'altra opzione è dire: aspetta, ho perso una pecora, metto in sicurezza le 99 e poi vado a cercare, se mai riuscirò a trovarla, quella pecora perduta. L'altra opzione è: aspetta, prima porto all'ovile, proprio porto all'ovile le pecore e poi la vado a cercare. Oppure, scusate, vado a cercare la pecora perduta, torno dalle 99 se le trovo tutte e le porto all'ovile. Questo farebbe qualsiasi pastore sensato. Qui invece abbiamo una storia che è un'iperbole, in effetti, perché, ripeto, è un ragionamento insensato. Ma attraverso questo ragionamento insensato, Gesù vuole esprimere un profondo giudizio, anche un po' beffardo, potremmo dire, perché li prende un po' in giro, nei confronti di quei 99, pecore, che secondo Gesù sono quelle persone che credono di sapere. E qui, se dobbiamo, come dire, trasportarlo nel nostro tempo, quanto avremo da dire su di noi, come credenti, come evangelici, che spesso presumiamo di aver la verità. Spesso ci confrontiamo con gli altri, forse incoscientemente, come: noi abbiamo la Bibbia, la leggiamo, voi no. Spesso abbiamo questo atteggiamento anche nei confronti degli altri, un po' di superiorità. Ma anche fra di noi accade spesso. Io, che ho la mia età, vissuti interamente nell'ambiente evangelico, quante volte mi è capitato di poter discutere con persone, con dei fratelli, avevano arroganza, presunzione, un po' come i farisei col cieco nato, ma che ne sai tu che sei tutto quanto nato nel peccato? Succede anche fra di noi. E comunque anche fra di noi ci possono essere persone che magari anche in maniera silenziosa pensano di sapere e pensano di essere superiori agli altri. Quindi qui c'è un messaggio di profondo giudizio, perché è rivolto a pecore. In quel caso è la casa di Israele, Giuda. Ma se lo trasportiamo a noi, le pecore chi sono? Quindi ricordiamoci anche quello che Gesù ha detto: non tutti quelli che mi chiamano Signore e Signore entrano nel Regno dei Cieli. Abbiamo un panorama che si apre davanti a noi, vedete, gli strumenti letterari. Cioè, posso guardare la storia anche dall'altro punto di vista, vedere dal punto di vista delle 99 pecore che si sono perdute, che addirittura che sono state abbandonate, anche questo, abbandonate, perché Gesù non torna, il pastore non torna a riprenderle, le lascia nel deserto. E il deserto della Giudea di allora era popolato da lupi, c'erano dei felini, cani randagi, volpi, e 99 pecore nel deserto voleva dire un fast food per tutti questi animali, per i lupi. Voleva dire aver aperto McDonald's e Burger King insieme, gratuito oltretutto. 99 pecore sono un pasto prelibato. E la pecora non è come la capra, che è un po' selvatica, la capra scappa, scalcia, la pecora no. Le pecore si mettono tutti quanti insieme, belano, e una dopo l'altra, finché il cerchio si restringe, vengono chiaramente divorate. Questo è il messaggio che a noi sfugge quando leggiamo questa storiella. Perché poniamo mente su quell'altra, che è quella che più ci piace, è spirituale. No, il testo è un testo letterario e va letto per intero e meditato anche su questo aspetto delle 99 pecore. Avete capito il meccanismo? E adesso, nelle 2 ore e mezza che ci rimangono, andiamo su un altro racconto che viene subito dopo. Mi guarda già con sospetto. Scherzo. Abbiamo un altro racconto famosissimo, Luca capitolo 15, il famoso racconto del figlio prodigo, anche se tanto prodigo sto ragazzo non è che sia stato, però è conosciuto con il racconto del figlio prodigo. Allora, questo è un racconto straordinario che si presta o si presterebbe benissimo a una sceneggiatura. Sapete qual è il lavoro dello sceneggiatore? Lo sceneggiatore è quella persona che prende un testo, un libro, e scrive il copione per il teatro, per il cinema e per gli spettacoli. Vi faccio un esempio. Non so chi di voi ha visto ultimamente il film Il Risorto, che è interpretato dallo stesso attore che ha fatto il film di Martin Luther King. Scusate, di Martin Lutero. È una storia bellissima che racconta proprio il momento in cui Gesù risorge in quel contesto storico, ma dal punto di vista del centurione. Ed è un film bello perché, senza modificare quello che è il racconto biblico, lo sceneggiatore ci mette del suo, e arte anche quella, nel descrivere tutte le vicende dal punto di vista di questo centurione, che praticamente va alla caccia del cadavere di Gesù e poi alla fine lo incontra e si converte. Quindi non è una storia dal punto di vista dei discepoli, ma di questo personaggio addirittura immaginario. Ed è un film bellissimo che io vi consiglio. Lo sceneggiatore prende questo racconto e comincia a dire: beh, vediamo di mettere insieme poi i personaggi. No. Ora, noi leggiamo la storia e inizia con: c'era una volta un uomo che aveva 2 figli, giusto? Vado a memoria, eh? Beh, qual è la prima cosa che ci viene in mente quando leggiamo questo racconto?
Una favola.
Scusa?
Una favola.
Mi ha rubato le parole di bocca. Non è una storia vera. No, bisogna essere chiari su questo, perché io ho avuto una discussione con una sorella che diceva: no, le parabole sono storie vere, perché Gesù non poteva mentire. E quindi sono solo storie vere. No. E dicevo: no, non sono storie vere, sono storie non vere che dicono una cosa vera. E nella Bibbia ci sono parecchi di questi racconti o di queste, diciamo, esposizioni non vere, ma che dicono una cosa vera. Quando affronterete lo studio del libro dell'Apocalisse, beh, l'Apocalisse è piena di cose non vere. Giovanni è stato rapito, ha visto una visione, quindi la bestia con 10 teste, la Gerusalemme che scende dal cielo, non sono reali, ma dicono cose vere. E questo è importante quando leggiamo la Bibbia, perché credetemi, da queste storie vengono fuori degli equivoci incredibili. Ho discusso una volta con un fratello che diceva che i martiri che sono sotto l'altare dell'Apocalisse sono veri. Ma no, ho detto, fratello, è una visione che Giovanni ha avuto. Ma quanto deve essere grande questo altare e tutti i martiri? È una visione che ha avuto. No, è vero, è realtà. Non riusciva a distinguere la realtà da quello che non era, e creava, lui come tanti altri, proprio degli equivoci incredibili, perché non si riesce a capire quello che è realtà da non realtà. Ma la Bibbia ci racconta storie non vere che dicono cose vere, come il profeta Nathan quando va da Davide gli racconta una storiella. È una storiella, non era vera, ma diceva una cosa vera, e Davide ha dovuto dire sì, quello sono io, quando è stato smascherato. Quindi questa è una storia non vera che però dice una cosa vera. Ora, il racconto inizia parlando di quest'uomo, un ricco signore che aveva due figli e possedeva un sacco di cose. Potremmo dire, visto che siamo all'Asti, quindi ci sono un sacco di cascine, vigneti, eccetera, uno che possedeva un sacco di terra, e insomma, animali, vigneti, eccetera, un ricco signore. E dice, quest'uomo aveva due figli, e poi c'è tutto il racconto. Immaginate adesso ognuno di voi di ribaltare un po'. Dire, c'era un ragazzo che aveva un fratello maggiore e viveva in casa del padre. E quindi qui cominciate, tenendo conto della storia, anche a usare un po' di immaginazione. Ci è concesso, quando non usciamo da quello che è l'insegnamento biblico, di usare un po' di immaginazione e di, come dire, cercare di trasportarci nella storia di questo giovane, magari insofferente, ambizioso, che ne so io, che voleva realizzarsi nella vita e che dice, papà, dammi quello che è mio, perché io voglio uscire, voglio andare a Milano, non voglio stare qui nell'Astigiano, che ci faccio nell'Astigiano? Voglio andare a Milano, una grande città, voglio emanciparmi, eccetera, no? Milano, che è una città che offre tanto anche per quanto riguarda la vita mondana, si perde delle meandri della corruzione, insomma, ognuno di noi può immaginarlo, no? Questa storia. Poi, datemi una mano, l'altro personaggio. Quindi come potremmo iniziare la storia? Forza. Fratello maggiore. Quindi? Continuate, forza. Usate un po' di immaginazione. Ah. Esatto. Bellissimo. Poi immaginate quando si arriva verso la fine della storia, in cui questo fratello maggiore, quando arriva a casa, no? Qual è il suo atteggiamento? E qui immaginiamoci, ma come? Io che faccio? Che mi do da fare? Immaginiamo questo, per esempio, sto andando a braccio, credetemi, ho pochissimi appunti, un po' anche nella chiesa. Può capitare che qualcuno si perde, che magari è attratto dal mondo, no? E va nel mondo, ha esperienze anche brutte, drammatiche, e poi alla fine si ravvede e torna. Come accolto? Adesso tu vieni, devi dare prima segni di ravvedimenti chiari, perché se prima non dai segni di ravvedimenti chiari, ne discutiamo, eh? Invece no. Questo racconto ci dice che è stato accolto subito dal padre. Quell'altro fratello, che potremmo essere tutti noi, dobbiamo scegliere se essere un fratello che accoglie, o un fratello che dice, oh, io sono qua, vengo sempre in chiesa, faccio, predico, suono, e a me niente. Capite che panorama si apre di fronte. Poi, un altro personaggio o personaggi? Abbiamo visto? Il minore abbiamo visto? La madre non c'è? Oh, attenzione ragazzi, attenzione, politicamente corretto, i dipendenti. C'è qualche sindacalista qui? No. Sai, quei tempi che corrono, a stare attenti alle parole che si usano. Quindi abbiamo questi, le maestranze, ecco, abbiamo queste maestranze, anche lì. C'erano una volta delle maestranze, degli operai, che erano le dipendenze di un ricco signore che aveva due figli. E qui possiamo sbizzarrirci, no? A un certo punto questi dipendenti non vedono più il figlio minore, ma vedono il padre sempre triste, sempre avvilito, mentre il maggiore è sempre con loro nei campi a vedere. Cioè, costruiamo un attimino la storia, no, di queste maestranze. È interessante anche quando queste maestranze gli viene chiesto di prendere Barbone, puzzolente, immaginate come è tornato questo qui, e gli dicono: lo devi pulitelo, lavatelo, rivestitelo. E qui torniamo ancora prima, quando arriva un nostro fratello che si è perso nel mondo, come lo accogliamo? Siamo in grado di pulirlo, di ripulirlo per bene, sporcandoci anche un po' le mani, tappandoci il naso perché magari è puzzolente, no? E invece di mettere il vestito nuovo, quindi subito di farlo sentire: ma tu sei tornato a casa, siamo contenti, eccetera, no? Ecco, le maestranze che possono essere interpretate come un po' la chiesa, no? Che a un certo punto cercano di convincere l'altro fratello: ma no, ma entra, ma fai festa. E quando questo non vuole sentire, lo affidano al padre, lo affidano, detto: Signore, pensaci tu, quello non vuole entrare. Quindi dove proprio abbiamo le teste dure, la capacità di affidarlo al Signore. Notate, si sta aprendo un quadro. Poi, chi è l'altro personaggio, o personaggi che abbiamo nel racconto? Ok. Non ci avevo pensato a quello, ci devo riflettere, vedi? Vedi? Quanto abbiamo riflettuto sul vitello ingrassato? Sfugge, ma c'è nella storia, ed è citato 3 volte. Ora, questo vitello ingrassato, Gesù lo metterà in questo racconto, ma siccome ogni parola di Gesù è pesata, molto più che i politici, eccetera, allora ha il suo peso questo vitello ingrassato. E pensate un po', questo vitello è stato ingrassato, cioè preparato, per cosa? Quindi per festeggiare, cosa è successo? Immaginate questo vitello, c'era una volta un vitello grazioso, il più bello dell'allevamento, e questo si ricco signore si era affezionato a questo vitello, gli dava sempre da mangiare la biada migliore, non mancava mai ad andare a vederlo, e questo vitello saltava per la gioia. Immaginate questo vitello, no? Che si è affezionato l'uno all'altro. E immaginate a un certo punto questo vitello non vede più tanto questo che lo va a trovare, e quando va lo vede triste. Poi capita un giorno che questo vitello viene portato in una baracca strana. Lui lo segue silenziosamente. Va in questa baracca, ci sono dei ferri appesi strani, un odore strano in questa baracca. E a un certo punto lui sente man mano che le forze gli vengono meno, un pizzico alla gola, e pian piano si accascia e muore. Poi viene squartato, diviso in 1000 pezzi, messo sulla brace e dato da mangiare in una bella festa. Ma quanto c'è di profetico in questo racconto? Quanto Gesù ha messo dentro la sua storia, il suo destino? Ed è normale che nella Bibbia abbiamo delle zoomorfie, abbiamo queste immagini di animali, Gesù è l'agnello, è il leone di Giuda, e qui è il vitello ingrassato. Che badiamo bene, non è visto in senso deprimente, triste, come spesso noi siamo abituati. Abbiamo un po' questo retaggio cattolico alle spalle, no? In cui c'è il Cristo crocifisso e siamo lì avviliti, contriti. Qui c'è festa. C'è festa, perché si parla di un Cristo risorto. Queste carni sono servite per fare festa insieme agli altri. C'è musica, c'è festa. Non so quanti di voi hanno conosciuto, forse quelli più anziani, i fratelli Morena di Acqui Terme, di Milazzo abitavano. Il fratello Bartolomeo, che è morto sazio di giorni, prima di morire ha espresso questo desiderio: quando io non ci sono più, la mia bara è nella sala, voglio che tutti voi mangiate e bevete. Perché è un giorno di festa, io sono andato col Signore. E così abbiamo fatto quando è morto, c'era la bara. Esatto. Esatto. E qui invece c'è un aspetto straordinario, in cui quando noi condividiamo il pane e il vino e ricordiamo la morte del Signore, Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Non è nel senso tristi, quello sì, c'è la tristezza per il nostro peccato, per il nostro stato che eravamo peccatori, ma anche ha detto il Signore Gesù in termini proprio, come dire, quasi ebraici: mangiate e bevete alla mia salute, fate, come dire, festa per me, perché il mangiare e il bere nel contesto ebraico è un momento di festa. Momento che si sta insieme, si festeggia per la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Non è una cena pasquale triste, ma è allegra. Quindi mangiamo e beviamo perché siamo stati liberati. Ecco, questo vitello che è servito a festa, non a lutto, ma a festa. E abbiamo visto questo personaggio, quindi questo vitello ingrassato. Non so quanti di noi hanno mai riflettuto sul vitello ingrassato, magari sì. Ecco. Ecco, capite, lo sceneggiatore potrebbe prendere il vitello ingrassato come personaggio principale del racconto, senza variare minimamente il senso intero del racconto, ma offrendo una panoramica maggiore, utilizzando gli strumenti della letteratura, che noi spesso dimentichiamo. Ho tempo per un altro racconto? Questo racconto vero, ostico potremmo dire, lo troviamo nel Libro dei Giudici al capitolo 11, ed è il racconto di Jefte o Iftah, come dir si voglia. È il racconto di un ragazzo che è figlio di una prostituta, che poi viene cacciato dai fratelli, perché lui era un po' il figliastro, potremmo dire, una testa calda, potremmo dire oggi un bullo, che si mette a capo di una banda, ed è una persona capace, un condottiero, una persona che sa, come dire, organizzare le cose. A quel punto la tribù di Gad si trova nei guai con gli ammoniti, e quindi gli chiedono: senti, dacci una mano, vieni a combattere, perché tu sei capace, insomma, sei un leader forte. Lui dice: come? Ma avete scacciato, mi avete mandato via, adesso mi chiedete il mio aiuto. Alla fine riescono a convincerlo, dice: sì, io vengo, però se vengo pone delle condizioni. Ad un certo punto questo Iftah, che non è una persona religiosa oltretutto, era un bullo, era un capobanda, non ci dice che lui era una persona ligia alla legge. A quel tempo ancora non c'era proprio la Torah formata, la scrittura ancora non si era formata come l'abbiamo noi oggi, quindi tutto l'aspetto religioso andrebbe discusso secondo quel tempo storico. A un certo punto lui, come dice, viene investito dallo Spirito del Signore. Nel Libro dei Giudici abbiamo parecchi questi aspetti, no? Che c'è questo investimento straordinario dello Spirito del Signore su questi uomini, e a un certo punto lui, secondo questa investitura, fa una promessa al Signore, anzi un voto, e dice: chiunque io incontrerò quando torno dalla battaglia, se vinco, la offrirò a te. Punto e basta. Disgrazia vuole che lui vince, e quando torna, quello che incontra, la prima persona che incontra, è questa figlia, l'unica figlia. Ora qui si pone il problema: l'ha sacrificata o non l'ha sacrificata? Ora, per alcuni dice: no, non l'ha sacrificata, significa praticamente che l'ha mantenuta vergine, l'ha fatta tipo monaca. Ma a quei tempi non esisteva il servizio, diciamo, delle monache fra i giudei. No, non può averla sacrificata perché era contraria alla legge del Signore. Vero, ma lo sapeva Iftah? Gli Iftah lo sapevano? Consideriamo che in quel periodo non c'era, non è che dicevano: senti Iftah, tu non puoi farlo, vai a leggere i Numeri capitolo, Levitico capitolo, che c'è scritto. Non avevano questi strumenti a quei tempi. Ripeto, la Torah si stava formando, era una tradizione orale che si stava tramandando di generazione in generazione. C'era stato un precedente, vi ricordate quale? Jonathan, che disobbedisce a un ordine di Saul, ma non sapeva di questo ordine, e gli dicono i generali a Saul: guarda che Jonathan non lo sapeva, quindi se l'è scampata. Abbiamo anche il discorso di Isacco: a un certo punto Dio interviene e salva la vita di Isacco, ma non sappiamo quanto di queste storie che noi oggi diamo per scontato, a quel tempo, quanto erano conosciute queste storie. Sta di fatto che, secondo la maggior parte, anche secondo il mio parere, questa ragazza è stata sacrificata, cioè è stata uccisa. Ora, in questo racconto così cruento, anche qui abbiamo qualcosa di straordinario. Andiamo ad analizzare un attimino il testo, no? Questa è l'unica figlia. Non abbiamo notizie della madre. Questa figlia, quando riceve la notizia, no? Che il padre glielo dice: ah, ma proprio tu, lei capisce, e capisce il fatto che il padre non può, nella maniera più assoluta, rimangiarsi la parola. Ha fatto un voto. È obbligato, c'è un obbligo. E lei cosa fa? Si sottopone alla volontà del padre, dice: permettimi di andare a piangere la mia verginità e poi torno. Poteva andarsene via, a quei tempi chi l'avrebbe presa? Non c'era mica il telefonino, geolocalizzazione, questa spariva e non la vedeva più nessuno, si rifaceva una vita da un'altra parte ed era salva. Questa ragazza, anche se non è scritto, ma è implicito che torna. È strano. Non c'è in questo racconto ancora la visione profetica? Non vediamo qui un padre, il nostro Padre Celeste, che ha un obbligo, ha giurato per il suo nome, ha giurato per il suo amore, e non potevano mandare suo figlio. E quando il figlio è venuto sulla terra, si è trovato di fronte al sacrificio, cosa che ha detto? Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Tu hai fatto un voto. Tu lo hai promesso a quest'umanità, sin dall'inizio lo hai promesso. Non posso adesso io mancare a questa missione. Io devo sottopormi. Qui abbiamo una visione cristologica in chiave femminile, ma c'è chiaramente descritto in questo racconto straordinario la missione profetica che secoli dopo si sarebbe adempiuta nella persona del Signore Gesù. Allora vedete che se noi utilizziamo gli strumenti letterari unitamente, uniti alla guida dello Spirito Santo, la Bibbia ci si apre e troviamo un mondo straordinario di fronte a noi, un'opera d'arte, perché di opera d'arte si tratta, che così com'è già è straordinaria. Se poi noi utilizziamo proprio gli strumenti adatti, noi potremo comprendere da questi testi cose straordinarie, che molte volte noi li limitiamo attraverso la nostra piccola comprensione, quella lì, piccola, ma no, apriamo la mente, leggiamo il testo, usiamo gli strumenti letterari, facciamo l'analisi logica sulle parole, non è un reato, usiamo un po' di immaginazione. E allora il mondo ci si aprirà di fronte e noteremo che la scrittura, ogni volta che la leggo, allora sì che diventa nuova. Adesso io ho parlato di queste piccole storie, immaginate quante altre se ne possono tirare fuori. Non basterebbe una vita per dire ma quanto è meraviglioso questo libro. Quindi concludo dicendo proprio, impariamo veramente ad apprezzare questo libro non solamente per il suo valore spirituale, che c'è, io credo che la Bibbia sia interamente ispirata da Dio e sia interamente parola di Dio, io non credo che la contenga o che diventa, è interamente parola di Dio, ma è arrivata a noi attraverso lo strumento che Dio ha usato, il miglior strumento, che è la scrittura intesa come saper leggere e scrivere. Quindi impariamo a saper leggere e scrivere bene, attrezziamoci di tutti questi strumenti che ci sono messi a disposizione dalla scuola e da altri strumenti e impariamo a leggere la Bibbia anche attraverso gli strumenti letterari e vedremo che il Signore ci aprirà di fronte un mondo straordinario. Grazie per la vostra attenzione e che il Signore ci benedica. Pensi tu a disinfettare? Pensi tu a spruzzare?